Bene, ci lasciamo accompagnare dalla, così come ogni volta, dalla parola di Dio di oggi, che caso strano, e non è sempre strano il caso, accompagna e ha da dire proprio nel, anche attraverso il nostro percorso. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno, che sia ben preparato, sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come può dire al tuo fratello, «Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio», mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero, infatti, si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore, trae fuori il bene. L'uomo cattivo, dal suo cattivo tesoro, trae fuori il male. La sua bocca, infatti, esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Con questa parola vogliamo proprio iniziare, continuare il nostro percorso nel dire proprio come potrebbe essere proprio una bellissima lezione che si inserisce nel tema di oggi. Lo sposo chiamati ad una missione ecclesiale, tutti. Prendo il Vangelo perché ci aiuta a dire alcune cose da condividere poi nella giornata di oggi. Il Signore parla di frutti. Non parla dell'albero della corteccia, cioè quello che vedo da fuori. Non parla di fogliame, che è necessaria la corteccia, così come è necessario il fogliame, ma chiamati a portare frutto. Alla fine gli altri accolgono da noi che cosa? Il frutto, non la corteccia. A me serve il frutto di quell'albero. A me serve il fatto che quel frutto nutre me perché poi a mio avviso possa nutrire qualcun altro. Siamo chiamati a portare frutto, non solo foglie, che tra l'altro nelle varie stagioni si ricambiano in questo. Così come i frutti, cambiamo le stagioni, ma sempre per portare frutto, anche nelle varie momenti ed epoche della nostra vita e della nostra storia. E guarda allora come proprio questo frutto qua ha un significato nella modalità con cui oggi lo vogliamo vedere, si è chiamati nella propria vita matrimoniale, ma come per me in quella sacerdotale, a poter portare frutto, cioè a fare in modo che altri possano beneficiare i frutti, non miei, ma di Dio che mi ha affidato e che io sono chiamato a portare, a dare. A comunicare. Guardate che impressionante questo. E tra l'altro l'albero porta frutti buoni da dove? Dal fatto che la tua interiorità, cioè il tuo cuore, alla fine, è quello che è chiamato a esprimere di più e meglio ciò che vivi dentro, ecco il motivo per cui porti frutti. Non puoi portare un frutto spino da fichi. Non puoi portare rovi da che cosa? Dall'uva. Qui abbiamo esperti d'uva, qua presenti. Abbiamo esperti d'uva e sanno il significato che c'è nel portare frutto. Caso strano, i fichi e l'uva erano frutti della terra promessa. Guarda che il Signore ti ha dato una promessa enorme, Ti ha dato dei frutti enormi da portare avanti. L'ultima parolina, la frasettina che abbiamo sentito del Vangelo, la sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Cioè la mia parola, la parola che io sono chiamato a dire, a dare, anche nei fatti, anche nelle circostanze, cioè i frutti, arriva da ciò che il cuore sovrabbonda. Ecco perché il curare la propria interiorità, il curare il proprio cuore, alla fine mi porta a dare frutti. Poi sarà il Signore che li darà, li mostrerà nei tempi, nelle maniere sue. Ma allora che dono grande vi ha dato il Signore con il sacramento del matrimonio, che conosciamo poco. E anche lo stesso video del Papa entra in quest'ottica qua. Il Signore vi ha dato un dono grande del sacramento che è chiamato a portare frutti, che è portato a mostrarlo, darlo, dare dove sono. A cominciare da che cosa? Dal testimoniare con gioia il Vangelo della famiglia. Perché? Perché è necessarie per mostrare ai giovani, in modo particolare, oggi tutta questa attenzione è legata ai giovani, a chi si prepara al sacramento del matrimonio, a questa vocazione, a portare ai giovani che cosa? Il Vangelo dell'amore, il Vangelo del preparare alla vita matrimoniale, così da raggiungere ogni famiglia. I primi maestri sono in casa. È facile dirlo, è vero, però non è così immediato. Che io possa pensare a casa mia che è stato un problema unico, oppure non è stato un problema unico, ognuno ha i suoi problemi in casa, questo non è un giudizio sul mio padre e mia madre, sui genitori miei, ma è un giudizio sui compiti che io ho da fare come padre e come madre nella maniera con cui esprimere la presenza di Dio, di Gesù. Io sono convinto che avere dei maestri è importantissimo. E ognuno di noi ha avuto i suoi maestri. Pensiamo al maestro delle elementari o la maestra delle elementari. È importante. Però io posso aver avuto un maestro che non mi ha insegnato bene personalmente. Quindi il giudizio non è sul mio maestro che ho avuto io personalmente all'elementare, ma è il significato grande dell'essere maestro all'elementare. Noi oggi vogliamo stuzzicare e fare in modo di andare a percepire il dono grande che il Signore ti ha dato nell'essere maestro e annunciatore del Vangelo in casa tua, a cominciare da chi hai attorno, figli, o chi ha attorno a te, nel modo con cui vedere questa vocazione, che è anche occasione per la vocazione per me nel costruirla e nel farmi famiglia. Guardate che dono grande il Signore vi ha dato. A cominciare da che cosa? Da una grossa domanda. Ma dove sono destinati i miei figli? Come sono destinati? Dove sono destinati? A che cosa sono destinati i miei figli? Parolone, eh? A essere sani? Sì, speriamo in questo. A trovarsi un lavoro, certo. Farsi un titolo di studio, certo, è come importante, no? Le fatiche sono anche per questo. Speriamo che riescano a trovarsi una compagna, un compagno, a sposarsi, trovare qualcuno di bravo. Quanto è come le mamme attente, a vedere chi portano in casa. Anche i papà, Però che ci sia questa attenzione, no? Che ci sia questa modalità. Speriamo che abbiano anche dei figli, che possiamo essere nonni, no? In questo. La vita, no? Che passa, che va. E che siano anche i sani nipotini. E che scopo hanno i propri figli? Che scopo hanno? Cioè, che possano, diciamo così, morire dopo di noi, no? E poi l'attesa della vita, no? In questo. E quanto fa soffrire vedere morire un figlio, ecco, nelle cose. Che scopo hanno? Figli destinati a fare famiglia, ma famiglia grande. Non sono destinati per qua, ma sono destinati per essere figli, figli di Dio. Guarda come, nell'ottica in cui guardiamo i propri figli, certo, parla uno che non ha figli, ma siete voi che mi dite queste cose, Io faccio cassa da risonanza, perché poi vediamo le testimonianze, e anche tra di voi nel gruppo oggi è interessante questo discorso qua. Saper guardare come figli, certo come parte propria, e l'amore di papà e l'amore di mamma ci saranno sempre, ma sapere anche che tu sei collaboratore di Dio, perché quel frugolo lì, che in questo momento ti fa girare abbastanza le scatole o non lo so, è dato e chiamato figlio di Dio. E io sono chiamato a dire e a dare il contesto di dire sei chiamato a essere, a fare famiglia grande. Prova a vedere, collabori con Dio perché tu possa essere il tuo figliolo, figlio suo. Ma la stessa cosa forse i nostri genitori nei nostri confronti, i nostri nonni, eccetera, eccetera. Cioè, si è vincolati e legati da un vincolo di sangue, certo, ma c'è anche il vincolo del Signore, di una presenza di Gesù. Il nostro battesimo è legarci a Lui. Ecco perché sei soggetto attivo, la pastorale familiare, che diceva il Papa, sei un soggetto attivo perché tu possa collaborare nel far capire a chi hai lì che il Signore ti ha dato e ti ha messo, che sia figlio naturale, che non sia figlio naturale, quello che è, però ti ha dato quel compito di essere genitori, che possa capire e comprendere il significato dell'essere figlio di Dio. Guarda come si ha bisogno di questo, si ha bisogno di questo orizzonte qua. E allora il sacramento del matrimonio è il fondamento della famiglia come un soggetto di pastorale, cioè di pastore, cioè imparo dal pastore chiamato Gesù a far sì che possa percepire, capire, comprendere che è destinato a essere figlio di Dio. Guarda che occasione si ha nell'essere più liberi nei compiti che tu sei chiamato a dare. È anche vero che da parte del figlio c'è bisogno anche della sua parte, perché io posso darti una bellissima acqua da bere, ma tu sei peggio di un mulo, non vuoi bere. Forse ci sarà qualcun altro che ti farà bere, non lo so e spero, però intanto io l'acqua te l'ho data. Intanto l'acqua te l'ho fatta vedere, intanto l'acqua l'ho bevuta anch'io perché tu possa sostenerti. Guarda come l'esperienza del sacramento del matrimonio ha un orizzonte e un significato enorme, attraverso gesti, attraverso parole. Diceva Carlo prima, come mai suor Elvira parte con l'idea che guarda che i figli guardano più non quello che senti, ma con gli occhi ascoltano, imparano. Perché l'esperienza dell'amore di Dio e l'esperienza dell'essere figli di Dio passa attraverso gesti e parole d'amore che io metto in primis nella mia famiglia e nella mia realtà. E alla fine quella poca acqua, il vino, la farà qualcun altro nel modo con cui anche i figli stessi sono chiamati ad accogliere e a prendere. Guarda come c'è bisogno di questo. E come il Signore ha affidato a voi questo compito. Quindi, per certi versi, il sacramento del matrimonio non è fatto per gli sposi, non è fatto per gli sposi, ma è fatto con gli sposi per qualcuno. Ti affido il sacramento per qualcuno, con te per qualcun altro. Cioè, il mio matrimonio deve far bene a qualcun altro. Non chiudiamolo nella propria realtà di casa, nel proprio appartamento. Ecco perché tu hai un mandato, ecco perché tu hai una missione, ecco perché i primi usufruitori di questo parte dai figli, come ci dice il Papa, cioè dalle persone che ti sono più vicine. Ma questo non si ferma solo ai figli, si ferma anche a chi è accanto a te, a come tu sei vicino. Ditemi se non è vero che nella vostra vita di coppia avete potuto vedere anche altre coppie, anche non in casa vostra, che sono state significative per la vostra vita. Tu guarda, mi ispira quella coppia lì. Oppure ci ispirano loro, ci ispirano nel modo di fare, di compiere. Guarda che attenzioni, guarda, ma non per copiare, è la missione. Loro non lo sanno neanche, forse non li hai mai ringraziati. Però hai ringraziato il Signore di quello che loro ti hanno potuto dire e dare. Ecco come l'essere soggetti di pastorale, cioè l'essere e avere un compito che nel momento in cui lo vivo io in casa si trasmette, non rimane fermo e non rimane chiuso. È un sacramento, vi dico queste per condividere, è un sacramento permanente. Non è che è solo il giorno delle vostre nozze. Ma questa forza, questo compito lo è tutti i giorni H24 a partire e soprattutto nel mio oggi, in questo momento qua. Cioè non è un qualcosa rivolto dal passato, si è fermato alle nostre foto di nozze. guarda come eri bello, guarda lì adesso come sei, guarda come eri bella, guarda che stato mi ritrovo, perché così è. E allora che cosa? E allora quel sacramento non è più lucido, no? Non è più frizzante, no? Oppure è come se venisse meno. Dobbiamo lucidare qua l'argenteria, perché c'è sempre argento sotto, c'è dono prezioso, ma dobbiamo lucidare qua. Guarda quant'è opaca l'argenteria. I figli pescano da lì, non nel prendere l'argenteria, ma nel dire sono anch'io argenteria. Guarda come il Signore ha dato questo compito, cioè quella grazia, quella forza, quell'intenzione, quella risposta a te Signore lo è anche per me oggi, non è solo ieri, non è solo in certi momenti della propria vita. È vero, il tempo logora, è vero. Così com'è, ma il sacramento continua a essere vivo, non è logorato in questo ambito. A me colpisce sempre la frase, lo ricordo in un incontro con Suor Elvira che ci aveva fatto questo già anni fa, genitori convertiti, figli salvati. Guarda come il rinnovo del proprio essere alla fine ha un significato anche per le persone che ci sono accanto. Perché? Perché è un guardare attraverso le cose. E allora anche, diciamo così, i fidanzati, anche chi si prepara a questo sacramento, hanno bisogno di vissuto, hanno bisogno di ciccia, di concretezza, hanno bisogno di capire che sì, c'è, si può fare. Oggi il problema, a mio avviso, una delle difficoltà del sacramento del matrimonio è che non si annuncia più da chi è sposato la bellezza di essere sposati. Quanti figli? Io per ridurmi come papà e mamma lascio perdere. Ed è vero, perché noi figli siamo tremendi e nei giudizi, pensate noi nei confronti dei nostri genitori, o no, ognuno ha le sue. Ma andiamo a pescare il significato più profondo di cosa significa essere coppia davanti al Signore per poter portare avanti la sua presenza. Allora, come questi gesti concreti hanno un significato. Impariamo da Maria e da Giuseppe. Impariamo da Maria e da Giuseppe. Impariamo anche dalla Sacra Famiglia. Perché? Perché loro hanno anche educato la presenza di Gesù. Guardate come quei loro gesti, con quelle loro modalità, hanno portato Gesù a capire e comprendere che cosa il Signore ha chiesto a Maria e a Giuseppe nel far crescere la sua presenza. Che poi alla fine, chi è che ha sostenuto il rapporto di Maria e di Giuseppe? La presenza di Gesù? Quante cose hanno fatto per Gesù, Maria e Giuseppe? E li hanno fortificati nel loro essere coppia, ma anche nel loro far crescere la presenza di Gesù. È vero, fisicamente tutto in una maniera forma particolare, ma la stessa cosa avviene anche per ogni coppia. Far accogliere la presenza di Gesù, come Maria e Giuseppe, fare delle cose per Lui, perché possa crescere come fa crescere la mia esperienza di coppia, il nostro è stare insieme. Quante volte Maria e Giuseppe hanno dovuto far da mangiare per lui? Quanti gesti concreti, sono andati in Egitto e poi tornati. Penso che anche qualche discussione, adesso io non voglio togliere nulla alla santità, ma uno forse voleva fermarsi, l'altro voleva continuare. Uno voleva andare a destra e l'altro andare a sinistra. Però per il Signore facciamo, per il Signore operiamo, per il Signore prendiamo queste decisioni. Guarda come in questo la presenza di Gesù ci fa mostrare il chi siamo, ma anche il compito che siamo chiamati a vivere. Sarebbe interessante due domandine. Ma noi due che cosa stiamo portando avanti di Dio? Come hanno fatto Maria e Giuseppe? Perché poi alla fine si pesca lì, dal non detto, dalla nuca. Noi due, il Signore, che dono ha dato da offrire agli altri? Guarda che è il cammino di ognuno. Che cosa stiamo portando avanti, diciamo così, del regno di Dio? Che non è solo un ostentare, no? Un vedere la corteccia, no? Un fogliame, no? Perché dietro il fogliame... Chiamate a dare frutto di questo. Cambia. Che cosa diciamo appunto della bellezza di Dio? Guarda come abbiamo bisogno di parola di Dio, abbiamo bisogno di presenza di Dio per fare questo. E un ultimo pensiero che lo prendo proprio dal numero finale della Amoris Laetitia, che è il numero 325. Comunque, è interessante. Che dice? Alla fine di tutto quello che si è detto, di tutta la grandezza dell'essere coppia, di tutte le, anche di come poter procedere in questo esprimere la bellezza del Vangelo, con gli alti e bassi, con le difficoltà, con quello che può accadere, dice: tutti siamo chiamati a tenere viva la tensione verso qualcosa che va oltre noi stessi e i nostri limiti. E ogni famiglia deve vivere in questo stimolo costante. Camminiamo famiglie, continuiamo a camminare. Quello che ci viene promesso è sempre di più. Non perdiamo la speranza a causa dei nostri limiti, ma neppure rinunciamo a cercare la pienezza di amore e di comunione che ci è stata promessa. Guarda che parole. Due indicazioni. Quante volte, diciamo, tenere viva la tensione verso qualcosa che va oltre noi stessi e i nostri limiti. Quante volte diventiamo il sepolcro dei nostri matrimoni? Quante volte i nostri limiti diventano la fossilizzazione della vita di coppia? Scusate i termini, ma per far capire, ecco, ce n'è anche per i preti, cioè in questo. Ci si ferma lì. Perché c'è quel limite, perché c'è quella... Boh, morti. Guarda che il Signore ti dà un qualche cosa e ti dire vai oltre il tuo limite, non fermarti lì. C'è una forza interiore che vuole il Signore mettere, uno spirito che vuol dire vai avanti, non fermarti in questo. Tenere vivo questo stimolo costante, camminare famiglia. Perché? Perché il meglio ancora da venire. Quando pensi di essere liberato, diciamo così, da una fatica, oppure uno si pone dentro, il meglio deve ancora venire. Occorre una prospettiva, occorre un orizzonte, che non è solo quello dello star bene, vivere tranquilli, non avere problemi, ci saranno sempre, lo è la vita di ognuno di noi. Ma non perdiamo la speranza che a causa dei nostri limiti, ma non rinunciamo neanche a cercare la pienezza di quell'amore e di quella comunione che ci è stata promessa. Guarda che orizzonte. Allora, ogni sforzo ha un significato, non solo per i figli, ma per noi due. Ogni fatica ha un significato. Non esiste una famiglia disgraziata e una famiglia graziata. Siamo tutti nella stessa barca. Nel compiere questi passaggi e anche nel compiere questo cammino. Tutte e due sono bene, il Signore le benedice. Ecco, guarda come chiamati allora a comunicare quell'amore, se no tagliamo le gambe all'amore di Dio. Tagliamo le gambe ad una parola di Dio che può essere data e trasmessa attraverso di noi. Forse tagliamo anche le gambe a chi c'è accanto a noi e che forse desiderava quella goccia, quell'acqua per sé, che poteva essere e può essere il senso anche di un cammino nella propria vita. Allora avanti, si cammina, si procede. E allora le testimonianze. Le testimonianze fatte in modo particolare, nel senso di abbiamo chiesto a due coppie di fidanzati di fare la testimonianza, due coppie di fidanzati che facciano emergere il significato di come la famiglia non solo la propria, appunto, non è un giudizio sulla propria famiglia, ma come la famiglia stessa, che siano i miei genitori, che siano gli amici, che sia, non lo so, la famiglia stessa ha dato e ha dato una prospettiva o ha dato degli ingredienti, degli input per la propria vita matrimoniale, anzi forse li hanno confermati nella propria vita matrimoniale. Perché? Perché è una vocazione di Dio l'esperienza di stare insieme. Non guardiamola solo come una chiamata nostra, personale, ma sei chiamato a rispondere al Signore perché ti chiama attraverso quella realtà lì. Allora ci saranno Samuel e Monica e Silvia e Ghi che ci mostreranno e ci diranno a mo' di testimonianza quanto e come la bellezza del Vangelo della famiglia può essere trasmessa, ma anche e soprattutto accolta.